FIOM CGIL e FIOM CGIL Toscana in collaborazione con Controradio presentano Lavorare la vita. Bekaert, la fabbrica che non voleva chiudere.
Ci si aspettava che ci chiudessero, no? Righi Daniele, dopo aver fatto la notte ero a casa e comincio a arrivare le prime lettere e infatti il postino che sono proprio il campanello, non andai io ma andò mia figlia a prendere la lettera e diciamo ebbe la notizia, insomma un po' abbastanza mi spiazzò diciamo perché era una cosa che non ci si aspettava e da allora poi è cominciato un po' tutto, dai presidi, dagli striscioni, dai viaggi che abbiamo fatto qua e là a dire cosa era successo, cosa volevamo fare.
Gianni Carchi, ricordo che io ero delegato e aveva questo incontro la mattina con il board e questo signore si è presentato con la guardia di corpo armata, quasi tanto ci ha detto che ci chiudevano.
E il tuo stato d'animo in quel momento quale fu?
Smarrimento, cioè tu ti vedi tutto quello che ha pianificato nei prossimi anni e la tua vita, tu ti vedi svanire, diciamo.
Ma ve l'aspettavate?
Aveva, diciamo, chi vive la fabbrica vede quando le cose non sono come sono sempre state, quando c'è più, diciamo, tralasciare, insomma, un po' di segnali sapevano, ma non certamente di chiusura imminente, insomma.
Era il 22 giugno 2018 quando l'amministratore delegato della Bekaert di Figline Valdarno, multinazionale belga che produceva il cordino metallico per pneumatici, rendeva nota la volontà di chiudere lo stabilimento e il licenziamento di tutti i 318 lavoratori. Una decisione comunicata a freddo ed in maniera risoluta. Il classico caso di delocalizzazione per dumping salariale, solo che questa volta si decideva di trasferire la produzione in Romania, ovvero in un paese della Comunità Europea. Per 32 mesi i lavoratori della Bekaert hanno lottato affinché la fabbrica non chiudesse, mantenendo un presidio davanti allo stabilimento che via via divenne un punto di riferimento non solo sociale e politico, ma anche culturale. Ai cancelli della Bekaert si alternarono personaggi delle istituzioni, artisti come Sting, gruppi di base, ministri, sottosegretari e tantissimi cittadini che sposarono la vertenza Bekaert come parte del proprio futuro. Una lotta che si trasformò in una vera e propria epopea popolare, senza però un lieto fine. Il 24 febbraio del 2021, il tavolo tecnico per la procedura di licenziamento collettivo aperta dalla Bekaert confermò che l'azienda andava dritta per la sua strada, licenziando i lavoratori ancora in carico. Seguirono altri mesi di speranze, di progetti, fino alla chiusura definitiva. Oggi il sito della Bekaert è uno spettrale monumento alla deindustrializzazione, in attesa di un futuro possibile. Un patrimonio economico e professionale disperso per sempre. Grazie all'impegno della FIOM e ad un accordo di programma firmato dalla Regione Toscana, 60 di quei lavoratori sono stati rioccupati alla Laika. Rimane l'amaro in bocca per una fabbrica che non voleva chiudere, come ci racconta Daniele Calosi, segretario FIOM CGIL Toscana.
Quell'azienda non voleva chiudere, quindi i lavoratori non volevano che chiudesse. Lì scappò tutto il gruppo dirigente il giorno che decisero di chiuderla. I lavoratori, io seguivo io l'azienda all'epoca e decidemmo i lavoratori di smettere le 24 ore di sciopero che avevamo dichiarato per mandare avanti da soli la produzione. L'abbiamo mandata fino all'ultimo giorno. La mattina io mi presentavo davanti ai cancelli e si faceva le riunioni di produzione. Poi certo i livelli di produttività non erano eccelsi, però le persone non stavano con le mani in mano. Io mi ricordo la telefonata di uno dei vertici dell'azienda, era scappato, che mi disse: ma come, ma voi non fate sciopero? E io: che si fa, ora la ripaga, gli dissi, una cosa molto semplice, si lavora. Quindi ci fu questa cosa che noi non accettavamo che quella fabbrica chiudesse, perché per Figline Valdarno che è un paese, una cittadina di 25.000 abitanti tra Firenze e Arezzo, provincia di Firenze. La Bechert, o prima Pirelli, rappresentava un po' come appunto il Pignola a Firenze, la Fiat a Torino, cioè l'Olivetta a Ivrea, cioè era la fabbrica dove l'acciaieria a Piombino, dove se trovavi uno, se una ragazza trovava uno che lavorava alla Pirelli, era a posto per la vita, perché lavoravi in una grande azienda, avevano più di 1.000 addetti alla fine degli anni 60. Quindi vedersela chiudere così, dalla mattina alla sera, con la volontà dell'azienda di farsi addirittura sequestrare dai lavoratori, perché ci fu un atto anche di provocazione in quella mattina. La stanza, io c'ero e dissi: io chiudo, non me ne frega niente, ed erano pronti a farsi sequestrare, con i lavoratori che gli arrivò le lettere di licenziamento ben 75 giorni prima che fossero licenziati, mentre qualcuno non era nemmeno a lavorare, e quindi se lo trovò a casa perché era il riposo di turno, oppure quelli erano al lavoro lo trovarono le mogli. Sembrava un girone dantesco quella mattina lì davanti, gente disperata, e questi signori che erano pronti a farsi sequestrare. Devo dire che la capacità nostra fu quella di evitare che succedesse il peggio, grazie anche all'intervento del capitano dei Carabinieri, che non finirò mai di ringraziarlo, ci consentì di far uscire queste persone, che tali non sono, perché uno che fa una cosa del genere non è, e infatti non successe niente. Tra l'altro il capitano fu anche investito dalla sua macchina, proprio perché per portare via queste persone erano lì a provocare.
Per me il futuro è già oggi. In un messaggio vocale nella chat dei colleghi, nella lettera scarna che ti arriva a casa a tua insaputa, mentre sei già al lavoro, è sui giornali, nelle parole dei conoscenti. Il futuro è il presente che mi viene incontro, improvvisamente minaccioso, e si chiama licenziamento. Licenziamento. Che quando lo leggi non ci credi, tanto ti pare un'enormità una cosa così, una cosa che non ti aspetti, perché non si è mai davvero preparati al peggio. Licenziamento. Una parola che anche solamente a leggerla stride, fa rumore, un suono sinistro di catastrofe. È fastidiosa all'udito, ruvida al tatto, toglie il fiato e rende amara la saliva, ti fa vedere annebbiato, preme sulle tempie accelerando il battito e sulle prime nemmeno capisci. Licenziamento a te, ti hanno licenziato, proprio a te. Tu che in quella fabbrica ci avevi messo passione, lavoro, impegno, orgoglio, presente in tutti i presenti che hai attraversato e futuro in tutti i futuri che hai immaginato. E allora che si fa quando tutto sembra crollare?
Pini Lorenzo, della vertenza Bechert, mi rimane molta amarezza perché il nostro stabilimento è sempre vuoto e noi abbiamo provato in tutti i modi con la operativa eccetera eccetera di riaprirlo, però è sempre lì vuoto in mezzo al paese, e questo un significato è la perdita degli operai, perché poi alla fine è stata la prima vertenza per cessazione d'attività in quegli anni lì, e ha aperto la strada a tante aziende che hanno fatto uguale, e in più quelli che hanno provato a fare come noi, a riaprirla come la CKN, non c'è nessun aiuto politico per nessuna cooperativa di operare, nessun tipo di alternativa all'industria privata da parte dello Stato o delle istituzioni. La mia reazione è stata quella di reagire facendo assemblee e mettendo tutto quello che avevamo a quei tempi in campo per salvare il presidio. Rabbia tanta, io piangevo tutti i giorni che andavo in fabbrica, poi smettevo di piangere e si faceva l'assemblea, perché prima del presidio abbiamo fatto 2 settimane di autogestione, e perciò lì parlavamo tanto e facevamo sempre assemblee permanenti.
Di quei giorni mi ricordo veramente la santa solidarietà che si è ricevuto, e insomma lo stare insieme anche di fuori dal lavoro con colleghi, insomma è stata anche una cosa piacevole, pur sapendo che era per motivi drammatici. Tutti gli artisti sono venuti, tutti gli artisti del Valdarno, è venuta Daniela Moroz, è venuto Sting, ci sono state insomma manifestazioni a parte di tutti insomma, che ci hanno fatto, insomma, ci hanno momentaneamente tirato un po' sul morale, diciamo.
È un argomento che nessuno vuole affrontare, quello del dumping salariale all'interno della Comunità Europea, perché cioè, se vanno in Romania, dove un operaio guadagnava un terzo di noi, è chiaro che non si può essere mai concorrenti, cioè, siamo tagliati fuori sempre se le aziende hanno questa possibilità, insomma.
Lascio la mano in bocca perché riuscimmo a ottenere delle cose inammissibili che nessuno pensava all'inizio della vertenza. Quella era un'azienda e a seguito delle scelte del governo Renzi, quei lavoratori non avevano più diritto nemmeno all'ammortizzatore sociale, perché il Jobs Act aveva cancellato la cassa integrazione per cessazione. Noi proponemmo all'allora governo guidato dal Movimento 5 Stelle, scrivemmo a Di Maio, era ministro del lavoro e che partecipava a tavoli di discussione con l'azienda, e reintroducemmo, si scrisse noi, il decreto per la reintroduzione della cassa integrazione per cessazione. Il governo, devo dire, l'ha presa al volo questa cosa e ci consentì quantomeno di costruire una prospettiva. Poi dopo abbiamo perso il governo, perché quei lavoratori all'ultimo dell'anno arrivarono a produrre l'ultima rocca di filo il 31-12 di quell'anno e dal 1 di gennaio del 2019 erano in cassa integrazione per cessazione d'attività almeno per un anno. In quell'anno quell'ammortizzatore sociale poteva essere prorogato, poteva consentirci di trovare delle acquisizioni. L'azienda non volle. Quando si capì questa cosa fu deciso di fare una cooperativa dei lavoratori, di cui noi come FIOM aiutammo la costituzione della cooperativa, ma purtroppo ci fu spiegato che per fare le imprese in Italia c'è bisogno degli imprenditori e non dei lavoratori. Chi chiuse l'azienda furono gli imprenditori, l'ha mandata avanti senza gli imprenditori, furono lavoratori per 4 mesi, quindi c'è una bugia nella bugia. Il punto vero è che si sarebbe costruito qualcosa di talmente rivoluzionario che non è stato, cioè alla fine stava firmato un accordo di chiusura definitiva dell'azienda alla quale noi non abbiamo messo la firma come FIOM, l'unica su 3 sindacati noi non l'abbiamo messa, perché non è accettabile di chiudere un'azienda senza costruire un processo di futuro per lavoratore. Diciamo alla fine che il territorio ci ha mollato perché all'inizio, quando c'era i lavoratori, venivano lì, si facevano un po' di selfie anche questi politici, perché insomma fa un po' figo anche di fronte alla disgrazia, fa vedere che tu ci sei. Il punto è che poi dopo non sono più visti, e a un certo punto io gli dissi: non venite più perché qui non siamo allo zoo, qui c'è delle persone che soffrono, o portate soluzioni e andate via. E il punto vero è che nessuno ha portato soluzioni. Quindi oggi quella è, forse c'è la possibilità di un progetto industriale che non c'entra nulla con quello che c'era prima, è partita una ristrutturazione, credo che l'immobile sia stato venduto a una società che dovrebbe fare un altro tipo di attività, ma non sappiamo quante ne impiega, se li impiegherà, per ora abbiamo visto solo delle presentazioni, però insomma rimane un amaro in bocca. Io credo che quel territorio oggi sia più povero rispetto a quello che poteva essere 10 anni fa.
È stato molto carente, se non addirittura dannoso, il ruolo, diciamocelo, delle istituzioni europee, no? Perché lì la delocalizzazione è avvenuta all'interno dell'Unione Europea stessa. Questo rimane un vulnus con cui il sindacato e i lavoratori devono confrontarsi.
La Comunità Europea ha una grossa responsabilità, perché lì è stato fatto un dumping salariale tra paesi membri della Comunità Europea, perché le produzioni sono state spostate in Romania. Quel tipo di produzione è un paese membro a tutti gli effetti, dove un chilo di ferro di rocca costa un decimo o meno di un chilo di rocca di ferro fatta a figline. Quindi la classica lezione della globalizzazione è: decide di chiudere e vada a produrre dove costa meno. Siamo stati un territorio di conquista come paese da parte delle multinazionali negli anni 90, che abbiamo privatizzato interi settori della nostra economia industriale a favore di capitali esteri che hanno fatto profittabilità. Poi hanno chiuso e hanno lasciato macerie a gestire a noi, quindi alle organizzazioni sindacali, anche alle istituzioni, ai governi, a quello che è. E oggi manca una totale politica industriale da parte di questo governo, ma anche di quelli precedenti. E non è che davvero nemmeno le scelte che fanno le regioni e anche i quadri, diciamo, le istituzioni intermedie. Cioè, anche in regione noi non abbiamo una discussione aperta su che tipo di modello di sviluppo industriale vogliamo dare, ad esempio, alla regione Toscana, ma vale anche per la regione Puglia, vale anche per il Piemonte. Se non si capisce che c'è c'è un settore industriale che si sta morendo, e non per le scelte degli imprenditori e basta, ma per l'assenza di politiche di indirizzo del pubblico, significa che non abbiamo futuro. Siamo ancora il secondo paese industriale d'Europa.
Senti il peso di quei minuti infiniti di carne e sangue, attimi che svuotano lo stomaco, fatti di volti di figli e figlie, di sorrisi che hai giurato di non tradire mai. Perché il lavoro non è solo pane, e il furto di esso è paragonabile all'annullamento della tua identità e della dignità che ne consegue. Eccola la mia vita, la vedo materializzarsi davanti ai miei occhi. Non è lì, ma c'è tutta dentro di me. E mi vergogno di aver perso in mezz'ora l'orgoglio di 27 anni di sacrifici, 7 giorni su 7, in turni a ciclo continuo, con la coscienza del benessere che questo alimentava. Quasi mi accascio, mi sento finito, inutile. Mi sento un traditore che ha mandato al macero il futuro della sua famiglia. Non è un pensiero, è la morte dentro.
Quanto tempo hai lavorato tu alla Bekaert?
32 anni.
Quindi una vita praticamente, no?
Sì, diciamo, dopo incominciamo a cercare nuovo lavoro, c'è stata la ricerca di diploma di scuola superiore, che era rimasto all'università e non l'avevo neanche, non ero andato neanche a riprendere perché pensavo non mi servisse più, perché pensavamo di arrivare alla pensione, diciamo, un po' tutti.
Come hai visto cambiare il ruolo di operaio anche nella società, no, in questi 40 anni sostanzialmente?
È cambiato, mi sembra, molto. In quel periodo però era ritornato a parlare di operai e a parlare di posto di lavoro, che non era poco, perché venivamo da un periodo in cui si era lasciato un po', questo mondo era stato lasciato un po' andare. Invece in quel periodo, ripartendo nei vari centri anche sociali, nelle varie piazze, nelle varie ospitate un po' a quella festa e a quell'altra, di parlare di ciò che era successo e di ciò che succedeva nelle fabbriche, era stato come far ripartire, diciamo, anche questo sentimento dell'operaio, che poi dopo purtroppo non ci ha dato ragione, perché nonostante tutto non siamo riusciti nell'intento e ci eravamo preposti.
E oggi come la vedi la situazione?
Oggi la vedo molto più triste di allora, perché anche avendo conosciuto altri mondi del lavoro vedo una situazione abbastanza drammatica, anche se non sembra. Non vivendo una vertenza ma abbiamo vissuto noi, gli operai, le persone non si sono smosse dai torpori che c'è un po' che hanno acquisito in questi anni, e non è facile smuoverle. Noi, diciamo, ci eravamo un po' smossi in questa vertenza per ciò che era successo, però mi sembra di essere ritornati indietro, diciamo, molto molto tempo fa. I miei genitori, quando mi parlavano, erano fuori dalle fabbriche e sceglievano le persone che dovevano entrare o no, e oggi siamo ritornati indietro di tanti anni, senza contare che il lavoro ce n'è molto meno che negli anni 60, diciamo.
Beh, io penso che da parte di vista dei lavoratori e da FIOM specialmente, insomma, di tutte le organizzazioni sindacali, penso che quello si poteva fare, si è provato a farlo. Io ho girato da nord a sud tutta l'Italia, e cioè, il mio collega Filippo Pesci, lui era andato anche a Bruxelles, cioè, quello si poteva fare, credo si è provato a farlo, però secondo me non c'è mai stata l'intenzione di farla riaprire questa fabbrica, sia dai veti messi da Behet che anche, insomma, dalla politica, non è arrivato niente. C'è quella fabbrica che è grande qua mezzo paese tra poco e le non ci mi fero lì. E poi ci sono presi diversi milioni di stipendi al mese che si ridistribuivano nel territorio. Credo che questo sia un danno certo a tutta la comunità, e poi c'è il dramma di quei posti di lavoro che non ci sono più e non si ritrovano.
Prende tristezza perché è tutto abbandonato, e questo è quello fatto male, una fabbrica grande in mezzo ai paesi vederla abbandonata, e che non, secondo me non ci verrà fatto più nulla. Secondo me, come ho sempre detto ai miei colleghi, quando si è chiuso non mi uscire a testa alta, noi come operai, perché non l'abbiamo chiusa noi la fabbrica, perché quella fabbrica aveva un'eccellenza a livello europeo con i nostri clienti, noi avevamo processi zero praticamente, perciò eravamo bravi nel fare quel lavoro, però entrando in una multinazionale come hanno fatto i nostri compagni della Sardegna che hanno annunciato la chiusura anche di lì, Beckert non sarà più in Italia.
Senti un groppo alla gola, deglutisci, respiri, le gambe ti tremano, cerchi una parola, un viso, un abbraccio, un conforto, ti senti piccolo piccolo, indifeso, offeso, tradito, sudi. Poi ti guardi intorno e vedi i tuoi compagni, la gente che ha condiviso con te anni di lavoro, di crescita professionale, di soddisfazioni, di lotte, e pensi che questa fabbrica è soprattutto un incredibile gruppo di lavoratori che ancora si riconoscono in certi valori. Una fabbrica dove si respira la vera solidarietà operaia che altrove sembra scomparsa. E allora pensi che non è tutto perduto, che in qualche modo bisogna reagire, perché una fabbrica non può chiudere così. Cominciamo a dircelo l'un l'altro. Noi non vogliamo chiudere così.
FIOM CGIL e FIOM CGIL Toscana in collaborazione con Controradio hanno presentato Lavorare la vita. Beckert, la fabbrica che non voleva chiudere. Ciclo di podcast a cura di Domenico Guarino. I brani letti da Pamela Panico sono tratti dal libro La fabbrica che non volle chiudere, un racconto corale sulla vertenza Beckert di Filine Valdarno, di Domenico Guarino e Daniele Calosi, edizioni Clichy 2019.